Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
Lode a te. Il Vangelo di stamattina ci presenta 3 parabole di Gesù. Vorrei farmi memoria di quella che abbiamo letto domenica scorsa. Il seminatore, gesto abbondante che semina e butta la parola di Dio su, direi, senza misura, quasi direi un seminatore un po' folle che non si preoccupa di sciuparlo questo seme, perché questo seme è l'amore del Signore che non è riservato a qualcuno ma è destinato a tutti. poi oggi le tre parabole. La prima è quella che ci mette davanti una realtà molto concreta, che insieme al buon grano, seminato come dicevo domenica scorsa, stranamente crescono cose sbagliate. Queste due parabole vanno lette insieme, non si può staccarle, e rispondono a una domanda che io mi auguro ci sia nel vostro cuore. Perché esiste il male? Da dove viene il male? Chi vince? Vince il male o vince il bene? Noi siamo in preda a queste forze strane che generano in certi momenti entusiasmi molto, direi, superficiali, penso ai campionati del mondo, e dall'altra parte missili che buttano giù aerei con 295 persone, fra cui tanti bambini, come se non contassero nulla. E ancora guerre di cui non riusciamo a capire le ragioni. Ma allora, chi ha in mano la nostra vita? Dio o il caso? Questa è la grande domanda che io mi auguro davvero sia forte, profonda nel vostro cuore, perché solo se rispondiamo a questa domanda, illuminati dalla parola di Dio, allora Gesù Cristo ci può interessare. Perché è salvezza. Perché è l'unico che può salvarci. Se invece leggiamo queste parabole come un bel raccontino di tanti anni fa, vabbè, possiamo, come dire, godere di un racconto, ma non ci serve, non è parola di Dio. La parola di Dio stava nel nostro cuore. E noi dobbiamo domandarci, per esempio, perché commettiamo peccati? Io ho fatto voto di povertà, di castità, di obbedienza per entrare nella congregazione salesiana, e però vado a confessarmi almeno una volta al mese per chiedere perdono dei miei tradimenti rispetto a questi impegni che ho preso. Sono sacerdote, dovrei dedicare innanzitutto il mio tempo al Signore, e quante volte mi trovo travolto da cose futili che magari mi piacciono al momento e non faccio quello che dovrei fare. Perché questo? Perché un marito tradisce la moglie? Una moglie tradisce il marito? Perché questi omicidi di famiglia? Avete notato negli ultimi mesi quante coppie sono ricorse all'uccisione non sapendo risolvere i problemi all'interno della loro coppia? Perché tutto questo? Dov'è il progetto di Dio? Chi è il nemico del progetto di Dio? Ecco, a me pare che sono queste le domande che hanno posto a Gesù. E Gesù, molto sapiente, non ha risposto con un trattato di teologia diviso in quattro capitoli con tutti i paragrafi ben messi. Ci sta aiutando con le parabole a riflettere per cogliere persino nelle cose della vita normale e come si evolve il progetto, la lotta tra il bene e il male, e ci vuole aiutare a creare nel nostro cuore un atteggiamento, prima di tutto, di fede. Cosa vuol dire fede? Fidarsi che la mia vita è nelle mani di Dio. Il seminatore che lancia questo seme dappertutto, vi ricordate domenica, sul terreno buono e vabbè, ma sulla strada, in mezzo alle spine, sui sassi. E Gesù stesso, spiegando quella parabola, diceva: il seminatore è Dio, generoso, non ci può essere una persona che possa dire Dio si è dimenticato di me, al contrario, ti investe continuamente con il suo amore. Abbiamo delle parabole addirittura di Gesù in cui la preferenza del Padre è proprio per quelle persone che credono di essere lontane da Lui. Le va a cercare come la pecorella smarrita, o la aspetta a braccia aperte come il figlio prodigo. Allora, questo seminatore folle che butta il suo amore, le sue grazie, la sua protezione, soprattutto ci butta suo figlio, ce lo dona, immolato per noi, lo è veramente di una generosità impareggiabile, perché vuole la salvezza di tutte le creature. Pensate che bello, la nostra vita, non la mia, la nostra vuol dire i milioni, i miliardi di poveri che oggi forse non riusciranno neppure a mangiare, vuol dire quelli che stanno combattendosi dall'Ucraina alla Siria, a altre guerre, o ai cristiani che andando a messa oggi in Nigeria rischiano che sul più bello li aspettino con una mitragliatrice per ammazzarli. Dio ama ciascuna delle sue creature e vuole che davvero ognuna arrivi alla piena amicizia, all'amore totale con Lui. Però ci sono delle condizioni, a volte nostre. Domenica scorsa ci ha fatto riflettere sul nostro cuore, quali sono le spine che soffocano la crescita della parola, qual è il cuore di pietra che non accetta i suggerimenti del Signore. Oggi però addirittura Gesù, raccontando la parabola della zizzania, ci sta dicendo che se da una parte c'è un seminatore generoso di cose belle, di cose buone, di cui possiamo fidarci, c'è anche chi semina zizzania. È un altro seme, non è il grano, è un antagonista che si mimetizza, si intreccia. Io faccio l'esame di coscienza della mia vita e devo dire che a volte ho lasciato davvero crescere zizzania. Mi rendevo conto che non era proprio la parola di Dio che mi suggeriva certi comportamenti e l'ho lasciata crescere. E la zizzania si avviluppa anche con le cose buone. Poi c'è la mentalità del mondo che ci circonda, lo fanno tutti, lo faccio anch'io. Ci sono addirittura delle leggi che permettono l'aborto, permettono il divorzio. Beh, allora vuol dire che non è una cosa così cattiva. Sentite com'è la zizzania, ma chi la semina la zizzania? Chi la mette nel nostro cuore? Io ricorro alla prima pagina della Bibbia, che dopo aver detto che Dio ha creato il mondo e tutto era buono, Adamo ed Eva per primi rifiutano Dio. Mettono il mondo Abele e Caino ammazza Abele. Sentite cioè che fin dalla prima pagina della Bibbia le persone profonde di spiritualità si domandano perché c'è il male e chi vince, chi avrà l'ultima parola. Allora c'è qualcuno che è più zelante degli altri. Il Vangelo dice i suoi servi andarono dal padrone e dissero adesso noi andiamo e sradichiamo tutta la zizzania. Anche oggi c'è gente che vorrebbe tanto dire io sono grano buono, voi siete zizzania. E chi è capace di fare questa divisione? Chi sono io per giudicare il cuore di una persona? E allora Gesù dice ai servi, Gesù, la parabola che Gesù ha raccontato, dice no, lasciateli crescere insieme, non è compito vostro. Nessuno di noi è autorizzato a pensare che un'altra persona sia zizzania. Nessuno di noi è autorizzato a condannare un'altra persona dicendo lui è diavolo, Satana. Vi ricordate Gesù quando lo dice a Pietro? Gesù aveva appena detto chi sono io e Pietro aveva detto tu sei Cristo, il figlio di Dio. Allora dice bene, andiamo a Gerusalemme a morire insieme con me. Ah no, e questo no. E allora Gesù ha dovuto dire a Pietro sei Satana, ti opponi al progetto di Dio. Allora il problema diventa ancora più complicato perché io mi domando si può dividere il grano della zizzania? Io dico di no, nel mio cuore, ringraziando il Signore, so di avere grano buono, ma chiedendogli perdono con umiltà so che c'è anche la zizzania e sono intrecciate. Io oggi mangerò con abbondanza, è domenica, e milioni di persone non mangeranno perché non hanno da mangiare. Non è grano e zizzania? abbiamo gente che ci governa, a cui abbiamo dato il voto, e poi scopriamo che si intascano i soldi o che cercano il loro potere. Non è grano e zizzania? In tutti i cuori. Anzi, oso dire che proprio perché la messa inizia sempre chiedendo perdono al Signore, chi non scopre di avere zizzania nel suo cuore probabilmente non capirà assolutamente nulla di quello che può essere davvero la salvezza che Cristo ci sta portando. Non c'è una risposta definitiva al problema del male. C'è di sicuro che Cristo, per vincere il male, ha dato la sua vita, si è lasciato mettere in croce, ha portato sulle sue spalle il male dell'uomo, del mondo intero, e si è sacrificato agnello innocente per poter ricongiungerci nell'armonia con il Padre in un amore che duri per sempre. È solo il prezzo dell'amore pagato con tutta la vita che vince il male. Guardate la mamma rispetto ai suoi bambini, disponibile a farsi ammazzare per salvare le sue creature. Ecco, Dio nei nostri confronti è questa mamma tenerissima che vuole la pienezza della nostra vita e immola il proprio figlio, perché l'unica maniera per vincere il male è avere un amore così grande che possa davvero sconfiggerlo totalmente. E allora le altre due piccole parabole sono incoraggiamenti di ottimismo. Hai provato a fare una torta o un pane e mettere poco lievito in tanta pasta? Hai visto che tutta la pasta fermenta, cresce? Che bello! Così è il cristiano nella storia. Non è la pasta, è il lievito. Non ottiene immediatamente chissà quale conversione di tutto il mondo, ma lentamente tutto fermenta. E così allora l'altra parabola, granellino di senape, ma cosa contano i cristiani sulla bilancia del mondo di oggi? Madre Teresa, una donnetta piccola così, neanche bella da vedere, non sapeva parlare molto bene, ma quel granello di senape ha travolto il mondo fino a farlo diventare un modo di attenzione tutta speciale per i poveri, per gli umili, per gli abbandonati, per i moribondi. E questo lo possiamo dire di Don Bosco, lo possiamo dire di Francesco d'Assisi, di Ignazio, di Domenico. Cioè, ecco, piccoli semi, grandi alberi. Noi siamo in questa dinamica tra il bene e il male. Da una parte il progetto di Dio che ci garantisce che alla fine il giudizio lo farà Lui, e sarà molto bello, sapete, quando finalmente incontreremo il Signore e Lui ci metterà davanti tutta la nostra vita con verità. E anche noi saremo capaci di dire: ah sì, questa era una cosa bella, no, questa è proprio stata una sciocchezza enorme e mi ha fatto male e ha fatto male anche agli altri. Momento di verità, ecco il giudizio. E dopo che il Signore avrà detto: allora riconosci il male e esaltiamo il bene, la misericordia del Signore ci abbraccerà e ci porterà a vivere per sempre nel suo amore. Allora continuiamo l'Eucaristia chiedendo al Signore lo Spirito Santo. Nella seconda lettura proprio c'è questo suggerimento, che lo Spirito entri nel nostro cuore e ci faccia chiamare per nome le cose che facciamo nella nostra vita. Chiamiamo zizzania quello che è male, chiamiamo buon grano quello che è bene, che è amore, e affidiamo a Lui il compito di sostenerci e di purificarci. Io direi che oggi la preghiera più bella che diremo insieme sarà il Padre Nostro, quando gli chiederemo che venga il tuo regno, che si faccia la tua volontà, non la mia, e così collaboreremo con Lui a fare in modo davvero che questo lievito, questo granellino, possa crescere e darci speranza, perché la nostra vita è saldamente nelle sue mani.